Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 21 e 22 febbraio prossimo apre battenti presso il polo fieristico A1 Expo di Capua, provincia di Caserta, l'AM Radio Show, fiera dell'elettronica e radioamatori, organizzato dalla sede dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pompei, di cui oggi avremo nostro ospite il presidente Giovanni Acanfora. A termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, già che ci sono, vi rammento, anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o segnalare eventi e notizie. Prendete nota, email info@radiomagazine.net, ripeto, email info@radiomagazine.net, e rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Radio Ascolto. Il 21 e 22 febbraio prossimo apre i battenti a Capua l'AM Radio Show, fiera del radioamatore, elettronica e informatica. Ne parliamo con il presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, sede di Pompei, il presidente Giovanni Acanfora, che è collegato telefonicamente con noi da Pompei. Buonasera e benvenuto in trasmissione, presidente.
Buonasera a tutti.
Ecco presidente, vogliamo parlare di questa edizione 2015 della mostra, che è diventata un po' itinerante da Pompei, poi siamo passati dalla mostra d'oltremare di Napoli, quest'anno a Capua, una zona un po' più interessante dal punto di vista radioantistico. Come mai?
Allora, io inizierei col dire che più che una mostra itinerante, io la chiamerei un evento in crescita, un evento in sviluppo. Noi siamo partiti sì da Pompei e spesso in Pompei siamo cresciuti con il nostro evento e abbiamo avuto la fortuna di avere sempre un numero crescente di visitatori e abbiamo avuto la fortuna di avere espositori sempre più numerosi che avevano altre esigenze di spazio, quindi siamo dovuti crescere e siamo andati alla ricerca di locali più idonei a quelle che erano le nostre esigenze, nostre per gli espositori e per i visitatori stessi. Siamo giunti a Capua proprio per, crediamo di poter soddisfare tutte le esigenze di tutti quanti quelli che parteciperanno all'AM Radio Show 2015.
Ecco, esattamente, credo stiamo parlando del polo fieristico di Capua A1 Expo. Ecco, più o meno che superficie espositiva dispone questo centro?
Noi abbiamo scelto questo centro non a caso, è in una posizione logistica di una estremamente favorevole, significa che si trova a pochissimi metri dall'uscita del casello di Capua, dispone di un parcheggio ampio e i locali sono quelli che servono per far sì che sia un evento degno di tale nome: sala congressi interno, ristorante interno, parcheggio per gli espositori, visibilità, linearità, c'è tutto quello che possa servire a far un evento, far sì che sia un evento di rilievo bello.
Ecco, possiamo spendere due parole a proposito degli espositori? Quanti espositori prevedete di accogliere per questa rassegna 2015 dell'AM Radio Show? Più o meno si può citare qualche nome, presidente?
Allora, noi abbiamo la fortuna di avere gli espositori più grossi del mercato per i radioamatori in Italia, quindi ci onorano da anni ormai della loro presenza e anche le loro esigenze sono in continua crescita, sono esigenti, e quest'anno possiamo soddisfare con gli spazi disponibili, con la fatica proprio che stiamo facendo per l'allestimento degli stand, riusciremo a dare soddisfazione proprio a questi espositori.
Ecco, con le precedenti edizioni, quelle storiche, no, che si sono svolte, diciamo, a Pompei, inizialmente c'è stato il doppio interesse sia per l'aspetto radioantistico che per la possibilità per chi veniva a visitare la rassegna anche di visitare gli scavi, no? Chiaramente Capua ha comunque le sue attrattive, Presidente.
Sì, Capua ha le sue attrattive e le sfrutteremo nella migliore maniera possibile. Da premettere che proprio realmente Pompei, la location di Pompei ci ha aiutato tantissimo, perché avevamo quasi in tutte le edizioni che si sono svolte a Pompei in via Roma, abbiamo abbinato delle visite agli scavi di Pompei per chi era interessato agli scavi di Pompei e per chi credenti, per chi ha voluto tranquillamente fare un saluto alla Madonna in piazza, il santuario era situato a poche decine di metri. Per quanto riguarda Capua, ci stiamo organizzando per una visita alla Reggia di Caserta, quindi si tratta di pochi minuti di un mezzo, di un pullman, e quindi ci stiamo muovendo anche in questa direzione. Probabilmente riusciamo a fare questo evento, questa passeggiata in Reggia a Caserta.
Ecco, mi fa piacere tra l'altro sottolineare della presenza a Capua del Centro Italiano Ricerca Aerospaziali. È prevista una visita anche là, Presidente?
No, non è prevista. Ci sarà uno stand dell'AMSAT Italia, ma non sono previste visite. Ci sarà un bellissimo convegno e non ci sono uscite dall'AM Radio Show.
Ecco amici, a questo punto facciamo un breve scalo tecnico, una piccola pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, se è d'accordo, Presidente.
Va bene, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Pompei, con il presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pompei, Giovanni Acanfora, col quale stiamo parlando del AM Radio Show, la fiera radioamatori, elettronica e informatica in calendario per il prossimo 21 e 22 febbraio al Polo Fieristico A1 Expo di Capua. Ecco, nella prima parte abbiamo già sommariamente presentato questa rassegna, Presidente, e stavamo giusto accennando a quelli che saranno poi gli eventi che caratterizzeranno non solo questa rassegna, la presenza di numerosi espositori, ma anche dei veri e propri eventi come l'AM Radio Show, l'ottavo World Meeting. Ne vogliamo parlare un attimo più approfonditamente, Presidente Acanfora?
Sì, sono dei momenti veramente attesi dai tanti radioamatori, che praticamente ci sarà la conferenza, cioè sarà il convegno del Mediterraneo di Exclave, che attesi Da tantissimi radioamatori, e stiamo avendo consensi da tutta l'Europa letteralmente, quindi non verranno probabilmente da tutta l'Europa, ma radioamatori che ci stanno chiamando e si stanno organizzando con i pullman dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Toscana, ci stanno chiamando e saranno presenti a questo evento. Saranno presenti diverse associazioni estere, sarà presente l'Associazione Radioamatori del Portoghese, Associazione Radioamatori Svizzera, Associazione Radioamatori della Croazia, Associazione Radioamatori dalla Romania, quindi un bel evento per tutti quanti i visitatori.
E soprattutto mi sembra di aver capito, un po' anche come l'anno scorso, ci saranno gli esami in sede per quanto riguarda avviati dalla ARRL, no? L'Associazione dei Radioamatori Americani.
Sì, la famosa licenza americana. Sabato mattina ci sarà una sessione per il conseguimento di questa licenza. Già sono arrivate diverse adesioni. Ogni anno abbiamo organizzato questo evento e quest'anno pure ci siamo attrezzati. Sì, saranno presenti saranno rilasciate molto molto probabilmente almeno 25-30 licenze americane.
Ecco, questo secondo me è uno degli aspetti più interessanti, no? Soprattutto questi scambi culturali che si hanno continui fra i radioamatori italiani e quelli di altri paesi europei e degli Stati Uniti. E mi preme sottolineare un altro aspetto interessante di questa vostra rassegna di Capua quest'anno, l'allargarsi di questa rassegna non solo ai radioamatori, all'informatica, temi attigui, ma anche a quello nel mondo dei CB, no? Anche alle radio d'epoca, al surplus ai componenti elettronici. Sono degli argomenti che chiaramente attraggono molto i visitatori, molto interesse, no?
È vero, è vero. Le radio d'epoca, i componenti elettronici hanno un mercato completamente diciamo che è un mercato di nicchia, che ti chiama un bel numero, un numero sempre crescente di appassionati. Quest'anno abbiamo voluto dare una parte, abbiamo dedicato particolare risalto al CB, alla Citizen Band, anche approfittando della vicinanza del padiglione espositivo all'autostrada, all'A1, abbiamo dato tanto risalto e quindi, ma non puoi immaginare quanti tanti camionisti che hanno dato cenno di adesione e verranno, proprio perché potranno letteralmente usufruire di offerte speciali per le loro apparecchiature, per la loro passione.
Ecco, diciamo, è nota la passione dei camionisti per la CB, parecchi sono CB. Ecco, io volevo, se è possibile, concludere questa chiacchierata con un bilancio, se è possibile, per quanto riguarda l'aumento, l'interesse nei confronti del lobby, la passione per i radioamatori. È in fase crescente, calante, ci sono dei temi che distolgono i nostri giovani dall'interesse per i radioamatori, dirottano di più verso il web, l'internet e, diciamo, tutte le altre nuove tecnologie?
In un certo senso internet ha allontanato una parte di radioamatori, diciamo che più che allontanato i radioamatori ha scremato una parte di radioamatori e sono rimaste quelle persone realmente appassionati, ma io le posso dire che ultimamente io ho l'impressione che i radioamatori siano letteralmente in crescita. Noi per il nostro AM Radio Show diciamo che non abbiamo bisogno quasi di pubblicizzare l'evento, è un evento ormai consolidato, ci aspettano negli anni, ci aspettano da anno in anno e c'è un tantam naturale che si espande fra i radioamatori e che ci aiuta tantissimo.
Ecco, un'ultima battuta, Presidente, prima di chiudere la nostra trasmissione, la vorrei dedicare, se possibile, che è stato sempre un leitmotiv di tutte le manifestazioni dell'Ari Pompei, quella dedicata ai radioamatori e alla protezione civile. Una breve battuta su questo?
Sì, i radioamatori diciamo che vengono ricordati tante volte in caso di calamità naturali, in caso di eventi disastrosi, dove vengono quasi sempre in prima battuta vengono a mancare quelle che sono le comunicazioni istituzionali e in un certo senso il radioamatore ha sempre nell'immediato riesce a sopperire alle carenze delle normali comunicazioni. C'è proprio una forma mentis nel radioamatore che ne fa una persona predisposta in maniera particolare proprio per l'aiuto in questo tipo di evento, in caso di eventi disastrosi.
Come in passato ci sono state anche dei convegni, delle conferenze nel corso dell'apertura, alla vigilia dell'apertura della fiera del radioamatore di Pompei. Presidente, noi le facciamo tanti auguri per questa rassegna, la ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e speriamo di riaverla presto nostro ospite.
Sono io che vi ringrazio e in bocca al lupo a noi, a tutta la sezione Ari di Pompei, a radioamatori italiani. Speriamo di fare un bellissimo evento, grazie.
Dall'altro capo del telefono, il presidente dell'Ari Pompei, Associazione Radioamatori Italiani Pompei, Giovanni Acanfora.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Secondo il Wall Street Journal, la Apple avrebbe reclutato ex dipendenti Ford e Mercedes. Non solo iPhone, iPad e smartwatch nel futuro di Apple, c'è forse anche l'iCar, un progetto sull'auto elettrica. Titan sarebbe il nome in codice del progetto con cui il colosso californiano sfida quelle delle auto elettriche Tesla, di proprietà di Elon Musk, ma anche Google, che ha già presentato un prototipo di auto che si guida da sola. Secondo il Wall Street Journal, Apple avrebbe destinato al progetto un centinaio di persone guidate da Steve Zadeski, già ingegnere Ford e membro del team che ha realizzato l'iPhone e l'iPad. E ci sarebbe anche Johan Youngbeard, ex capo della ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz. Il Wall Street Journal conferma così le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal sito Business Insider, che avrebbero parlato con un dipendente della Apple di Cupertino. E l'idillio tra Barack Obama e la Silicon Valley sembra essere oramai davvero finito. Il Datagate e lo strascico di polemiche che ne è seguito hanno lasciato il segno, probabilmente anche a livello personale, visti i nomi di coloro che hanno snobbato l'arrivo del presidente americano in California. Eppure Obama arriva all'università di Stanford proprio per incontrare di persona i big del web e dell'alta tecnologia made in USA, per smorzare le recenti tensioni e tentare di riallacciare una proficua collaborazione su temi caldi come la lotta al terrorismo e quella ai ciberattacchi. In particolare, l'azione degli hacker sta diventando sempre più una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, con milioni di cittadini depredati di dati e informazioni personali. Vedi i recenti attacchi alla rete di giganti bancari come la Morgan o delle grandi distribuzioni come Target, per non parlare del terremoto e dell'imbarazzo provocato dalla ciberoffensiva contro Sony Pictures. Per fermare tutto ciò, il presidente americano Obama chiede aiuto ai giganti della tecnologia, a cui lancia un appello alla collaborazione. Obama firma così un decreto che promuove la cibersicurezza e la privacy attraverso un maggiore scambio di informazioni tra governo e aziende, ma intervenendo davanti alla comunità della Silicon Valley e poi in forma privata, incontrandosi con i rappresentanti dei principali gruppi che danno vita a quella comunità, e anche se non si può notare le pesanti assenze da parte degli imprenditori americani all'incontro col presidente, e anche i pochi applausi raccolti dalla visita di Obama rispetto al passato. Un braccio di ferro dunque destinato a durare per molto tempo e a inasprirsi, visto che la Casa Bianca starebbe lavorando a un provvedimento teso a formare o a fermare o almeno limitare l'uso, appunto, di codici criptati da parte di Apple, Google e altre aziende. Così l'alleanza tra Casa Bianca e aziende ITIC, che annota il New York Times, ben prima di Obama ha permesso agli USA di vincere la guerra fredda, di combattere il terrorismo, rischia adesso di finire in frantumi, proprio col presidente che più di ogni altro aveva strizzato l'occhio alle nuove tecnologie e al modello Steve Jobs. Lo schermo dell'iPhone 6S, così dovrebbe chiamarsi, il nuovo melafonino atteso il prossimo autunno, ma forse ancora allo studio, potrebbe avere un display con touchscreen 3D, una tecnologia che consente di riconoscere diverse intensità di pressione sullo schermo. L'indiscrezione arriva dai media cinesi, che citano fonti interne alla catena di produzione. La tecnologia sarebbe la stessa impiegata con il nome di Force Touch sugli Apple Watch. Sullo schermo dell'orologio intelligente di Cupertino si potranno dare comandi diversi con un tocco leggero o forte. Per il prossimo iPhone, che dal punto di vista estetico non dovrebbe essere molto diverso dall'iPhone 6, non è la prima voce a parlare di un display in grado di distinguere la pressione esercitata dall'utente. Il mese scorso da Taiwan era tra l'altro traperata l'indiscrezione di un melafonino con una tecnologia chiamata 3D Pressure Sensor, appunto un sensore di pressione. Stando ai nuovi rumors diffusi dal cinese Economic Daily News, la tecnologia 3D Touch sarebbe fornita dalla compagnia statunitense Avago Touch. YouTube spegne le sue prime 10 candeline. Il colosso è stato infatti fondato il 14 febbraio 2005 da 3 ex dipendenti di PayPal, per poi essere rilevato da Google 21 mesi dopo per 1,65 miliardi di dollari, anche se il primo video risale invece al 23 aprile 2005. Da quel primo filmato, girato davanti alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego, da uno dei fondatori appunto del YouTube, la piattaforma ha spiccato il volo e ora conta oltre 1 miliardo di utenti. La crescita di popolarità del sito, che è disponibile in 61 lingue e 75 paesi e su cui ogni minuto vengono caricate 300 ore di video, va di pari passo con le innovazioni che nel corso degli anni sono state introdotte. La più recente di alcuni giorni fa sono i filmati in multiangolazione che consentono allo spettatore di interagire cambiando inquadratura. L'utente può cioè scegliere di guardare il filmato da angolazioni diverse, passando dall'una all'altra senza soluzione di continuità. In futuro il servizio potrebbe anche essere esteso ad altri settori, come il cinema o i programmi TV, completando così la trasformazione da piattaforma user-generated content, cioè con contenuti creati e pubblicati dagli utenti, a media globale. Per ora è però la musica il core business di YouTube, come dimostra la hit Gangnam Style del coreano Psy, che a dicembre ha sbancato i contatori con oltre 2 miliardi di visualizzazioni. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.